Si tifava Toro ai tempi di Valentino Mazzola perché si avvertiva il privilegio di spartire, spesso per scelta accidentale, casuale, una straordinarietà morale. Il Toro aveva ripristinato il grande calcio nell'Italia della ricostruzione, allacciando 4 scudetti del dopoguerra a quello anteguerra. Eseguiva un'opera ricostituente, un po' come Coppi che pedalava su un fondale di macerie. Si tifava Toro sapendo di non avere contro nessuno, nel senso che al massimo l'Italia calcistica non granata sognava l'imitazione, e questo senza praticare l'invidia, anzi frequentando l'ammirazione. Queste parole portano la firma di Giampaolo Ormezzano, scritte nel 1999 in occasione del 50° anniversario della tragedia di Superga. Le ho scelte per aprire questo episodio perché rappresentano al meglio, come spesso accade quando si parla di parole di Ormezzano, il ruolo che la storia ha attribuito già ben prima di quel 4 maggio 1949 al Grande Torino, un ruolo di collante, di ricostituente per una società italiana che aveva bisogno di ripartire, di ricominciare a sognare, di progettare il futuro dopo l'orrore della Seconda Guerra Mondiale. Spesso si dice che il Grande Torino fosse ormai giunto nel 1949 a fine ciclo. I campioni stavano invecchiando, qualcuno forse, lo vedremo più in dettaglio nei prossimi episodi, si sarebbe addirittura trovato presto a cambiare casacca. E proprio gli anni della guerra fecero, passatemi il termine, considerato che si è trattato di anni drammatici, sprecare a quel gruppo del tempo prezioso, che sarebbe stato sicuramente meglio investito sul campo da gioco. Questa considerazione è senza dubbio un elemento di verità, anche se la storia insegna che difficilmente si sarebbe giunti a certi esiti senza dei punti di svolta, senza degli accadimenti che in qualche modo hanno contribuito nella loro drammaticità a cambiare il corso degli eventi. A questo riguardo abbiamo ripercorso nell'episodio precedente il calvario di Ernegri Erbsheim, che ha attraversato l'esperienza dell'Olocausto non prima di aver impresso al Torino la propria svolta tattica e strategica, introducendo il sistema e guadagnandosi una fiducia assoluta da parte di Ferruccio Novo, che resterà intatta anche nei difficili anni a seguire, vissuti necessariamente lontani da Torino. Gli osservatori più attenti, peraltro, hanno sostenuto come anche dall'esperienza della guerra, esperienza che fortunatamente nessuno dei giocatori del Grande Torino ha vissuto in prima persona sul fronte, grazie a una strategia messa a punto da Ferruccio Novo, che scopriremo nel corso di questo racconto, la squadra granata avesse tratto una compattezza del tutto inedita, con un gruppo di grandi giocatori che di fatto nel corso di quegli anni così complessi sarebbe diventato una corazzata, ingiocabile per chiunque. Quello che va dal 1939 al 1949 è indubbiamente il decennio del Torino, anche se i risultati non arriveranno subito. E a Ferruccio Novo servirà ovviamente il tempo per costruire la squadra e trasformarla in un capolavoro. Tra i meriti per quell'incredibile esperienza calcistica che è stata il Grande Torino, non si può non menzionare il contributo dei ragazzi fatti in casa, dei cosiddetti Balloon Boys, i granata del settore giovanile. Con il loro talento, ma ancor più con la loro conoscenza dell'ambiente, con la loro incarnazione dei valori del club, nomi come Oberdan Ossello, Mario Sperone e Giacinto Elena, che tra poco inizieremo a conoscere, si sono rivelati essenziali e hanno rappresentato un elemento di continuità imprescindibile tra gli anni 30 e gli incredibili anni 40, coronati di successi e chiusi nel modo più drammatico con la tragedia di Superga. E proprio da qui, dall'esperienza dei ragazzi del vivaio, dei ragazzi del fila e dal sentore che si stesse creando qualcosa di davvero grande, che parte l'episodio 6 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del Grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Negli episodi precedenti, parlando del Torino degli anni 30, abbiamo raccontato di una buona squadra, ma non così pericolosa da impensierire le grandi potenze del calcio italiano, su tutte la Juventus di Edoardo Agnelli, che domina in un contesto che inizia ad assomigliare a quello attuale, con un campionato ormai a girone unico, a partire dal 1929, e con giocatori che sono a tutti gli effetti dei professionisti, con tutte le inevitabili conseguenze, anche in termini economici. Effettivamente non ci sono grandissimi momenti da ricordare per il Torino dei primi anni 30 dopo l'addio del conte Enrico Marone Cinzano, tranne quanto accaduto nel 1932, anno in cui Adolfo Baloncieri, che era stato la grande mente pensante del trio delle meraviglie dello scudetto revocato del 27 di quello legittimamente conquistato nel 28, si ritira dal calcio giocato dopo una meravigliosa carriera contraddistinta da 100 gol in granata all'età di 35 anni. Baloncieri già da qualche anno si sta dedicando a un doppio ruolo, alternando gli ultimi anni della sua carriera da calciatore con quella del dirigente, occupandosi in particolar modo della sezione giovanile, il leggendario vivaio del Torino che prenderà anche il suo nome, i Balon Boys, guidato nella quotidianità da Carlo Rocca, da tutti detto Carlin. Quello di Balon Boys è un nome vero e proprio, non un semplice soprannome. Anche questa è una delle bizzarre conseguenze dell'ormai nota Carta di Viareggio, che sostituisce la federazione che fino ad allora era dedicata al calcio giovanile, chiamata Unione Libera Italiana Calciatori, con la sezione propaganda della Federcalcio, che impone anche alle squadre giovanili un'apparente autonomia rispetto alle prime squadre, quindi anche un nome differente. Un meccanismo piuttosto contorto che porta il Torino ragazzi a rinominarsi appunto in Balon Boys, che per intenderci trasformerà in zebre la Juventus ragazzi. Baloncieri e Rocca sono un duo affiatato, si occupano personalmente di selezionare i ragazzi che vestono la maglia granata e vanno a cercarli soprattutto nei campi di periferia, tra le piccole formazioni dilettantistiche torinesi. Dal momento del ritiro, Baloncieri può dedicarsi a tempo pieno al vivaio, ma il suo contributo è già evidente negli anni precedenti. Nel 29 i ragazzi del Torino vincono il campionato regionale, battendo in finale la Pro Vercelli di un sedicenne Silvio Piola, nome che incontreremo ancora nel nostro racconto. Nel 1930 il campionato diventa nazionale, ma la musica non cambia. A vincere ancora il Torino, battendo in finale la Lazio, è un successo storico, firmato dall'allenatore austriaco Karl Sturmer, una figura leggendaria per il calcio giovanile dell'epoca, famoso per il suo grande lavoro sulla tecnica individuale di base. I risultati si vedono e i granata si ripetono anche nel 1931, questa volta in finale contro la Roma, dopo un campionato giocato interamente senza sconfitte. Risale a quegli anni uno dei tanti momenti di svolta della storia granata, che riguarda un nome che tornerà spesso nel nostro racconto, precisamente quello di Oberdan Ussello. Oberdan è nato a Torino nel 1917 ed è un ragazzino delle elementari quando viene notato proprio da Karl Sturmer mentre gioca una partitella a pallone con un gruppo di amici, quello che oggi chiameremmo calcio di strada. Proprio quel ragazzino che tirava calcio a un pallone dalle parti di Piazza d'Armi, qualche anno dopo diventerà uno degli uomini chiave del primo Torino di Ferruccio Novo, giocando in prima squadra dal 1940 al 1942, dopo aver trascorso tutta la trafila del settore giovanile nei Balon Boys. A tenerli compagnia nel vivaio granata ci sono ragazzi come Cesare Gallea, centrocampista dalla tecnica sopraffina, che col grande Torino, quello vero, vincerà lo scudetto preguerra del 1943, o Raffallone, che diventerà celebre non tanto per le sue imprese sul rettangolo verde quanto per le sue performance a teatro e sul grande schermo, come racconteremo in seguito nei nostri episodi. Su questi nomi torneremo, perché quasi sempre quando si pensa al grande Torino si pensa, per motivi anche comprensibili, a quei magnifici campioni che hanno perso la vita a Superga, all'apice del successo. Ma l'obiettivo di questo racconto è riportare alla luce anche gli aspetti meno conosciuti, le infinite storie sotterranee, il piccolo, ma neanche troppo piccolo, decisivo contributo dato a quell'incredibile storia di calcio da tanti personaggi cosiddetti minori. È proprio in questi primi anni 30, del resto, che si forma la consapevolezza che non si può parlare di Torino senza parlare del suo settore giovanile, anche in un contesto nel quale la prima squadra non si esprime certamente al meglio. Nel 31 il Toro arriva settimo in campionato, ottavo nel 32, ancora settimo nel 33, dodicesimo nel 34, addirittura quattordicesimo nel 35, una stagione particolarmente simbolica perché per la prima volta i granata rischiano seriamente di retrocedere in Serie B. Per quelli della mia generazione questi piazzamenti potrebbero apparire quasi dignitosi, perché purtroppo per il torneo di oggi la lotta per non retrocedere è diventata quasi una costante, ma è evidente come allora non lo fossero affatto. Non dovevano essere parsi normali soprattutto a Ferruccio Novo, il grande protagonista dell'episodio 4 di questo podcast, che proprio nel 1935 entra in società da dirigente con Giovan Battista Cuniberti come presidente. In quegli anni, alla guida della prima squadra, ritroviamo un altro nome che ricorre spesso ed è quello di Anton Carnielli, per tutti i toni, un italo-austriaco tutto d'un pezzo che aveva trascorso la sua carriera da calciatore in Austria prima di approdare da allenatore proprio al Torino, nel primo grande toro del conte Marone Cinzano. Carnielli arriva nel 27 in un Torino scudettato, poi vive l'esperienza della revoca ed è costretto a ricostruire l'umore di un gruppo che a fine stagione riuscirà a confermarsi, conquistando il primo vero scudetto. Dopo altre esperienze in panchina a Palermo, Foggia e Bari, Carnielli torna in Granata nel 34-35, chiamato proprio per evitare alla squadra la retrocessione, impresa che si concretizzerà solo all'ultima giornata con una provvidenziale vittoria di misura sul Livorno. L'impatto di Carnielli però si sente, nel 35-36 il Toro cambia faccia, in campionato arriva terzo e conquista nuovamente un titolo, la prima Coppa Italia della storia del Torino, battendo l'Alessandria in finale con una goleada per 5-1, con una squadra molto giovane, un bel mix di gioventù ed esperienza, con tanti Ballon Boys schierati intorno a un Antonio Ianni ormai a fine carriera. Nel 36-37 il Torino conferma il terzo posto alle spalle di Bologna e Lazio. Dopo 319 presenze in Granata saluta proprio Ianni, ma sappiamo già che il suo sarà soltanto un arrivederci, e si avvia una sorta di ricambio generazionale con il contributo dei Ballon Boys che inizia ad essere davvero significativo. Protagonisti sono giocatori del vivaio come i già nominati Ossello e Gallea, ma anche Federico Allasio e il leggendario Giacinto Elena, detto Cinto, che abbiamo già incontrato nell'episodio 4, citato tra quelli che diventeranno i più fidati collaboratori di Ferruccio Novo. Sembra l'avvio di un trend positivo, tanto che il Toro si presenterà ai nastri di partenza della stagione 37-38 tra le favorite del pronostico. Eppure le aspettative saranno decisamente deluse. I Granata chiudono ottavi, cambiano anche allenatore in corso d'opera, con l'ungherese Giula Feldman sostituito da Mario Sperone, un altro dei nomi che ricorrono spesso nella storia del Torino. Ex centrocampista del grande Toro scudettato degli anni 20 che appeso gli scarpini al chiodo nel 1932, dopo un'intera carriera in Granata, salvo una manciata di presenze a fine carriera con la maglia dell'Alessandria. Sperone è un personaggio iconico, nasce nel 1905 a Priocca d'Alba, nelle Langhe, ma si trasferisce da bambino a Torino e tira i suoi primi calci all'oratorio salesiano di via Luzerna, dove viene notato dal Toro, iniziando il suo percorso nelle giovanili Granata. Il ruolo di mediano, il suo volto da duro, il suo fisico robusto, gli varranno il soprannome di Mastino. Del resto Sperone è uno che non molla e lo dimostrerà in tutta la sua carriera, vissuta quasi interamente accanto a un talento fino come Antonio Ianni, del quale rappresenta una sorta di completamento perfetto. L'esperienza del 37-38 in sostituzione di Feldman rappresenta la prima panchina assoluta per Sperone, che farà del proprio meglio per poi diventare, nella stagione successiva, allenatore in seconda, primo collaboratore di un certo Ernst Egri Erbstein. Siamo giunti infatti al 1938, quando il tecnico ungherese, che abbiamo conosciuto da vicino nell'episodio 5 di questo podcast, approda sulla panchina del Torino, tenendo accanto a sé quello Sperone che rappresenterà un imprescindibile elemento di continuità. Sperone, infatti, resterà sempre in un modo o nell'altro legato al Torino. Se all'ex compagno di squadra Antonio Ianni si deve il merito di aver segnalato il giovane Franco Ossola, a Mario Sperone va una menzione speciale per aver caldeggiato a Ferruccio Novo l'ingaggio di un giovane talento torinese scovato quindicenne in un campetto di periferia, costato appena 100 lire. Quel ragazzino, che gioca sulla fascia, diventerà qualcosa di molto di più. Anzi, per gli osservatori dell'epoca, diventerà semplicemente il terzino più forte tecnicamente, più elegante, più fantasioso mai visto su un campo da calcio, ossia Virgilio Maroso, uno dei gioielli del grande Torino, che perderà la vita il 4 maggio 1949 a 24 anni ancora da compiere. Il contributo di Sperone al Torino e al calcio italiano nel complesso, peraltro, va ben oltre l'intuito nel riconoscere un talento sopraffino. Mario tornerà infatti da tecnico accanto a Roberto Copernico nella magnifica stagione del Grande Torino del 1947-1948, chiusa con 16 punti di vantaggio sulle seconde, 125 gol messi a segno in 40 partite. In seguito allenerà la Lazio, poi ancora il Torino nel 1951, esperienza stavolta decisamente meno fortunata. La Nazionale Azzurra Under 21 dal 51 al 53, il Milan, ancora la Lazio, il Palermo e l'Alessandria, per poi tornare in Granata da osservatore e da istruttore del settore giovanile negli anni 60, formando una coppia di ferro con Giacinto e Elena. Le fonti dell'epoca parlano di uno Sperone sessantenne in pantaloncini e maglietta al Philadelphia che dribbla ragazzini come fossero birilli, forse proprio per sfatare questa leggenda del giocatore di quantità ma assai meno di qualità. Difficile verificare come sia andata davvero, ma quel che è certo è che fu proprio lui a coniare da allenatore uno dei motti più celebri del calcio all'italiana, decisamente rappresentativo per un personaggio senza troppi fronzoli, ovvero il famoso palla avanti e pedalare, simbolo di un calcio concreto ed efficace. Non è un caso se proprio dall'incontro tra il concretissimo Sperone e il visionario Erbstein nasca quel toro che si prepara ormai a fine anni 30 a diventare il Grande Torino. È proprio da questo incontro, da questi due personaggi chiave che abbiamo avuto modo di approfondire negli ultimi due episodi, che ripartiremo, dal racconto dei primi anni targati Ferruccio Novo, delle difficoltà, ma anche dei colpi di genio, delle intuizioni, delle scelte coraggiose di un club che per primo ha imposto un netto cambio di passo alla storia del calcio che verrà. Ne parleremo insieme nel prossimo episodio di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è la vita.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.